Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes. Oggi siamo qui con due ospiti, Gabriele e Matteo. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Benvenuti.
Grazie.
Grazie.
E parleremo di sviluppo cross-platform. Quindi, in pratica vogliamo andare ad analizzare due tecnologie che permettono di realizzare applicazioni in grado di funzionare su diverse piattaforme, quindi non solo sulla piattaforma Windows, ma anche su altre piattaforme. Ovviamente questa è un'esigenza molto importante per gli sviluppatori di app, perché chiaramente un conto è avere un'unica applicazione, riutilizzare del codice, come vedremo è possibile fare utilizzando Cordova e Xamarin, e un conto è invece avere applicazioni native per ciascuna piattaforma che devono essere prima di tutto implementate, in secondo luogo poi anche mantenute. Bisogna garantire le funzionalità, le caratteristiche per ciascuna delle piattaforme, e chiaramente diventa molto più oneroso. Allora, per prima cosa vi chiederei di presentarvi e di raccontarci brevemente, come vi siete avvicinati rispettivamente a Cordova e a Xamarin.
Allora, io sono Gabriele Gaggi, lavoro nell'ambito dell'informatica dal 1999 e come appassionato di informatica invece dal 1981, quando mi fu regalato il mio primo computer. Mi sono avvicinato a Cordova naturalmente perché negli ultimi anni mi dedico in particolare a quello che sono lo sviluppo di applicazioni web, quindi di siti web che forniscono anche delle funzionalità più evolute, e Cordova, appunto, permettendo di spostare questa tecnologia direttamente negli store dei diversi dispositivi mobili, era lo strumento ideale, insomma, per spostarsi su queste tecnologie.
Io sono Matteo Pagani, ho già avuto il piacere e l'onore di essere ospite di Tech Heroes. Lavoro qui in Microsoft per un team che si chiama App Consult, che nasce per supportare lo sviluppo di applicazioni, inizialmente mobile. Adesso in realtà col discorso Windows 10, parliamo di famiglie di dispositivi molto variegati e diversi tra di loro. Comunque nasco con una forte passione per lo sviluppo mobile, quindi il mio interesse verso Xamarin nello sviluppo cross-platform nasce proprio da questo, dal fatto che sia per interesse personale sia anche professionalmente, incontro tutti i giorni sviluppatori o aziende che lavorano nel mondo del mobile, per cui l'esigenza di poter arrivare sul maggior numero di store possibili e allo stesso tempo di non dover reinventare la ruota tutte le volte, avere tre team diversi dedicati per ogni piattaforma, dover riscrivere da capo feature, bug, risolvere bug in maniera diversa e così via, c'è un interesse sempre più crescente appunto verso questi strumenti che permettono di risolvere questi problemi. Quindi per me è stato naturale, avvicinarmi, interessarmi a questo mondo per poterlo poi presentare e far conoscere anche agli altri.
Ok, allora io a questo punto vi chiederei che cosa significa sviluppare rispettivamente per Cordova e per Xamarin, quindi quali sono i linguaggi, quali sono le tecnologie che si utilizzano e effettivamente insomma, come si fa?
Allora, Cordova è uno strumento che ormai ha anche un po' di anni alle spalle, perché è nato nel lontano 2009, e si chiamava PhoneGap. Lo strumento è stato pensato bene all'epoca e funziona molto bene adesso, quando i dispositivi su cui gira sono diventati decisamente molto potenti rispetto a quando è nata questa tecnologia. Che cosa permette di fare Cordova? Permette di scrivere applicazioni mobile utilizzando quello che è appunto lo stack web, cioè HTML, CSS e JavaScript, non trattandosi di un framework, ma di uno strumento a tutti gli effetti, una serie di strumenti. Ci permette di utilizzare i framework che preferiamo, quindi abbiamo anche questa massima libertà. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno sviluppatore web attuale è già uno sviluppatore mobile attraverso lo strumento di Cordova.
Ah, per quanto riguarda Xamarin è uno strumento invece rivolto principalmente agli sviluppatori Microsoft, perché permette di riutilizzare la conoscenza che si è acquisita nel tempo su C Sharp, il framework.NET e così via, Visual Studio e quant'altro, per realizzare applicazioni anche per piattaforme non Microsoft, quindi Android e iOS. Quindi il punto di forza di Xamarin è quello di esporre tutto il mondo delle API, delle funzionalità, delle caratteristiche delle piattaforme Android e iOS con un linguaggio, una sintassi e degli strumenti che sono sicuramente di maggiore facilità di utilizzo per una persona che ha sempre lavorato con le tecnologie Microsoft. Esistono due varianti di Xamarin. La prima ha un approccio un po' differente da quello di Cordova, nel senso che poi, come vi racconterà meglio Gabriele, Cordova è più una tecnologia write once, run everywhere, quindi scrivo l'applicazione una volta sola e poi funziona su tutte le piattaforme. Xamarin tradizionale invece richiede comunque la necessità di realizzare dei progetti specifici, di scrivere codice con API che sono specifiche delle varie piattaforme, ma grazie al fatto che stiamo utilizzando lo stesso linguaggio, lo stesso framework, abbiamo la facoltà di riutilizzare parecchio codice. Quindi ad esempio logica di business, interazione con database, tutto ciò che è indipendente dalla piattaforma specifica può essere spostato in delle librerie e quindi condiviso tra tutte le piattaforme. L'altro approccio si chiama Xamarin Forms, che è nato da un annetto e mezzo, sta prendendo piede adesso, che è una tecnologia che invece ricalca un po' lo stile di Cordova, ma utilizzando il mondo XAML. Quindi è molto vicina a chi ha già lavorato con lo sviluppo Windows, Windows Phone, perché permette fondamentalmente di avere un'applicazione scritta una volta sola basata su C# e XAML che poi viene interpretata sulle varie piattaforme. Quindi i vari controlli che si mettono nello XAML vengono poi tradotti in controlli nativi quando l'applicazione viene eseguita. E quindi questo invece è un approccio più vicino forse a quello di Cordova.
Sì, che poi se posso il desiderabile credo alla fine sia proprio quello, no? Il fatto di poter avere un solo codice da mantenere,
esatto,
e quindi non diverse parti con tutte le complicazioni che ne potrebbero conseguire, insomma.
Anche perché utilizzando lo Xamarin tradizionale comunque delle competenze specifiche per le piattaforme, per le diverse piattaforme, sono comunque necessarie, quantomeno per la user interface.
Assolutamente, assolutamente. Xamarin non è una tecnologia che nasconde le piattaforme che sono dietro le quinte. Quindi sviluppare un'applicazione Xamarin Android o Xamarin iOS senza conoscere Android o iOS è impensabile. Quindi non è una tecnologia. Se il vostro obiettivo è quello di dire con Xamarin io faccio applicazioni per tutte le piattaforme così, semplicemente perché in passato ho fatto qualche applicazione in C# o Windows Phone, no. L'obiettivo di Xamarin tradizionale è più quello di aiutare a riutilizzare le conoscenze, quindi faccio applicazioni per Android e iOS senza dover imparare Java, Objective-C e Swift, e quello appunto di riutilizzare il codice, quindi tutto ciò che può essere indipendente dalla piattaforma, interazione con dei servizi, con il cloud e così via, lo tengo in comune in modo che poi se trovo dei bug li risolvo una volta sola, se devo aggiungere funzionalità le aggiungo una volta sola e così via.
Ok, allora adesso parliamo di strumenti per lo sviluppo e sistemi di licensing, quindi capiamo quali sono gli IDE, quali sono effettivamente gli strumenti per creare applicazioni con Cordova e con Xamarin.
Allora, innanzitutto Cordova è open source, è rilasciato sotto licenza Apache 2.0, quindi è completamente utilizzabile senza nessun problema, se non riportando appunto il fatto che si utilizza Cordova, punto. Gli strumenti anche qui sono infiniti, nel senso che possiamo utilizzare qualunque tipo di strumento e Microsoft ci mette a disposizione attraverso uno specifico plugin che viene installato automaticamente adesso con la versione 2015 di Visual Studio. Ci mette appunto a disposizione tutta una serie di strumenti che si vanno a integrare automaticamente con Cordova e quindi ci permette di creare dentro direttamente in Visual Studio la nostra applicazione Cordova. Perché? Perché di base Cordova sono strumenti a riga di comando, no? Sono degli strumenti da richiamare via riga di comando, ma e tutta una serie di SDK, di strumenti da installare e quant'altro, abbastanza complessa. Perché abbastanza complessa? Perché comunque quando noi andiamo a sviluppare per piattaforme diverse, abbiamo per esempio bisogno dell'SDK di ogni singola piattaforma. Abbiamo bisogno di tutta una serie di strumenti legati allo sviluppo di ogni singola piattaforma e l'installazione pezzo per pezzo è molto macchinosa, c'è poco da fare. Ma questo indipendentemente dalla tecnologia che andiamo a scegliere, se vogliamo sviluppare per tutte le piattaforme è macchinoso. Il plugin Cordova di applicazioni ibride, vengono anche definite, ci installa già automaticamente tutte queste parti, togliendoci una buona parte di lavoro, e questo non è una cosa da poco. Da Visual Studio, senza mai lasciare Visual Studio, quindi noi possiamo completare lo sviluppo di un'applicazione mobile con Cordova come siamo abituati. Quindi se siamo degli sviluppatori che utilizzano normalmente Visual Studio, lo possiamo fare anche per sviluppare applicazioni Cordova. Il bello, diciamo che abbiamo ereditato con Cordova quella che è una delle bellezze del mondo web, cioè che può essere anche un punto debole da un certo punto di vista, cioè la possibilità di scegliere. Cioè abbiamo tante possibili scelte. Tra queste, per esempio, mi sento il dovere di citare Visual Studio Code, che è la nuova versione di Visual Studio, un prodotto molto più leggero e mirato assolutamente per lo sviluppo web lato client, quindi molto legato a TypeScript, a JavaScript, a HTML, CSS, ma anche ad altre tecnologie, non solo a questo. E anche questo è un prodotto open source di Microsoft, quindi il sorgente è disponibile a tutti e installabile su diversi sistemi operativi, anche qui quindi risolve un problema non da poco Visual Studio Code, ed è quello appunto di permetterci di utilizzare il sistema operativo che preferiamo per sviluppare. Perché? Perché, e qui introduco un'altra problematica, perché se noi utilizziamo per esempio Windows per sviluppare, quindi abbiamo come sistema operativo Windows, possiamo compilare e debuggare esclusivamente applicazioni per o Windows, quindi Windows Phone, Windows 10 o quant'altro, o Android. Diventa complicato per iOS perché non esiste una versione dell'SDK installabile su Windows di iOS e Apple richiede che sia necessariamente compilato e debuggato su un sistema Mac, e quindi è necessario un sistema Mac a parte. La stessa cosa vale ovviamente anche per Windows, nel senso che da Mac non possiamo creare delle applicazioni Windows. Quindi tipicamente la soluzione è appunto quella di avere o il PC Windows dove sviluppare e un secondo PC a cui si può demandare la parte di compilazione, ok? O il contrario con la virtualizzazione di Windows, ok? Ma io lo sconsiglio decisamente la seconda opzione, visto dove ci troviamo anche, voglio dire.
Si riparte, insomma.
E beh, un pochino sì, insomma. Al di là di questo però, ripeto, io ho citato due strumenti che sono, mi trovo qui, quindi mi sembrava il minimo citare, tra l'altro Visual Studio Code è quello che io utilizzo per la maggiore ultimamente, ma ci sono poi tantissimi altri strumenti, perché alla fine quello che noi andiamo a editare è HTML, CSS, JavaScript, quindi del semplice testo, ok? Quindi possiamo
se
usare.
Se ti piace
anche
farti del male, potresti usare anche Notepad.
Assolutamente, esatto. Nessuno.
Conosco
si vieta.
Gente che.
Sì, sì.
Il vero programmatore, quello duro e
esatto,
puro, insomma,
esatto.
Utilizzerebbe Notepad.
Esatto. Per quanto riguarda Xamarin, beh, molte delle cose che ha detto Gabriele valgono anche per Xamarin. Quindi, ad esempio, il fatto che la compilazione del pacchetto del progetto per iOS non è fattibile su Windows vale anche per Xamarin, perché la questione dell'SDK, delle licenze, Apple e quant'altro sono indipendentemente dalla tecnologia che si utilizza. Xamarin mette a disposizione uno strumento che si chiama BuildHost, che aiuta un po' questi scenari, perché fondamentalmente permette di avere un Mac collegato in rete con il proprio PC di sviluppo, e poi lo sviluppo si fa sulla piattaforma Windows, quindi con l'editor di Xamarin o di Visual Studio, di cui adesso parlerò in maniera più approfondita, e poi tramite appunto questo host tutte le operazioni che richiedono invece necessariamente un Mac, come l'accesso al designer, la compilazione, la produzione dei pacchetti, il deploy sull'emulatore o sull'iPhone o sull'iPad, vengono fatte tramite il Mac che è collegato in rete al PC, quindi ci sono degli strumenti che aiutano un po' a gestire questi requisiti. Lo sviluppo può essere fatto con un tool di Xamarin che si chiama Xamarin Studio, che è incluso nel pacchetto, che è disponibile sia per Windows che per Mac, oppure l'esperienza più completa si ottiene con Visual Studio, quindi Xamarin ha un plugin che si integra con Visual Studio, quindi fare applicazioni per Android e iOS con Xamarin equivale a farle per Windows, quindi è tutta l'esperienza di debugging, di sviluppo, di testing che hai tipicamente con un'applicazione Windows. Il punto di forza dell'integrazione con Visual Studio è che Visual Studio permette di sviluppare per tutte le piattaforme, mentre se ad esempio utilizziamo Xamarin Studio non abbiamo la parte di Windows e neanche la parte iOS, a meno che non ci spostiamo su Mac. Mentre se rimaniamo su Visual Studio, grazie a questo build host, possiamo fare tutto, anche la parte iOS, direttamente da Windows. Okay. Quindi la soluzione ideale è proprio quella di usare l'integrazione con Visual Studio. Xamarin è una compagnia fondata da Miguel De Icaza, che è un storico fondatore del progetto Mono, che era l'implementazione open source del framework.NET, è un'azienda indipendente da Microsoft, quindi c'è una forte collaborazione con Xamarin, ma è un progetto indipendente da Microsoft e quindi è un prodotto che ha delle licenze, dei costi e una gestione appunto del supporto separata da quella di Visual Studio. Quindi ci sono dei costi di licenza che trovate dettagliati sul sito ufficiale www.xamarin.com che variano a seconda del tipo di piano a cui siete interessati. Ogni piano corrispondono a diversi livelli di supporto, di integrazione e così via. Mi interessa segnalarvi che se siete studenti o sviluppatori open source, Xamarin offre delle licenze complete gratuite e c'è la possibilità di avere anche una trial di 30 giorni della versione completa. Quindi se volete farvi un'idea di come funziona la piattaforma, potete utilizzare questa trial e avete accesso a tutte le funzionalità. Il mio consiglio inoltre è quello di tenere sott'occhio o gli account Twitter o il blog di Xamarin, perché spesso e volentieri lanciano delle iniziative di licenze gratuite per determinate categorie di sviluppatori. In passato hanno regalato ad esempio una licenza gratuita a tutti gli sviluppatori Windows Phone, recentemente non ricordo se è ancora in corso o meno, ma c'è stata una promozione per regalare una licenza gratuita a tutti gli sviluppatori di giochi indipendenti. Quindi tenete sott'occhio il loro blog, perché spesso e volentieri c'è la possibilità di usufruire di queste promozioni.
Ah, ottimo, questo è sicuramente interessante. Parliamo anche di performance. Cerchiamo di capire che cosa significa in termini di performance e anche di utilizzo delle funzionalità native delle diverse piattaforme usare Cordova, usare Xamarin.
Ok, allora, performance, è importante affrontare questa questione perché, come dicevo, Cordova è nato nel lontano 2009 e alla fine che cosa succede? Quello che noi andiamo a scrivere, HTML, CSS, JavaScript, gira all'interno di quella che viene chiamata una web view. Questo in particolare per quanto riguarda Android e iOS. E nelle versioni un po' vecchiotte di queste web view, le web view erano delle versioni molto povere dei browser che erano installati all'interno del dispositivo, con il risultato che tante cose che magari nel browser funzionavano e funzionavano anche bene, non facevano altrettanto bene all'interno della web view. E qui ne risentivano tantissimo le performance. Questa cosa non è più così, perché per tutti quanti i dispositivi adesso le web view sono esattamente il browser che è installato in questo momento sui diversi dispositivi. Quindi che cosa succede? Che le performance sono assolutamente identiche a quelle che otteniamo navigando, quindi utilizzando il browser dei diversi dispositivi, e direi che sono ottime, soprattutto calcolando che abbiamo dei dispositivi quad core,
octa-core. Octa-core. Sì, è diventato difficile anche pronunciarlo.
Diventa veramente difficile.
Sarà sempre peggio.
Sì. Con della RAM, quantitativi di RAM impressionante, quindi direi che ormai non è più un problema il discorso delle performance. Quindi non deve preoccupare, salvo non si vada a fare delle applicazioni particolarmente spinte su calcoli matematici o magari, ecco, allora in quel caso grafica 3D particolarmente spinta, allora ci penserei un momento prima di utilizzare Cordova o comunque farei degli esperimenti in tal senso. Ma per il resto direi che non ho mai incontrato problemi di nessun tipo dal punto di vista delle performance. Queste WebView però ci permettono anche di accedere a tutte quelle che sono le caratteristiche del dispositivo. Questo grazie a Cordova, che ha costruito dei plugin, un sistema di plugin, okay, che ci permette di appunto accedere attraverso delle API a tutte le API, a tutte le caratteristiche di diversi dispositivi. Mi spiego. Devo accedere alla fotocamera, devo accedere al giroscopio, devo accedere insomma a tutte queste caratteristiche fisiche del dispositivo, quindi accedere a livello di informazioni, devo usare le notifiche e quant'altro. Ho dei plugin tipicamente scritti dallo stesso team di Cordova, ma esistono poi anche plugin di terze parti gratuiti, esistono plugin a pagamento di terze parti. Posso io stesso crearmi dei plugin, ok, che espongono le API lato JavaScript. Quindi cosa vuol dire? Io programmando in JavaScript posso accedere a tutte queste caratteristiche dei dispositivi. Addirittura, come dicevo prima, potrei crearmi dei miei plugin per accedere a delle caratteristiche particolari di un dispositivo a cui attacco, per esempio, un dispositivo aggiuntivo, ok? Un mio hardware specifico, lo posso agganciare, mi creo il plugin per comunicare con quell'hardware specifico e a questo punto espongo delle API accessibili via JavaScript e quindi non ho veramente nessun limite da quel punto di vista. Che dire d'altro? Dicevamo le performance, una cosa, un vantaggio enorme dal punto di vista di Cordova per quanto riguarda Windows 10 è che quello che noi andiamo a creare ha a tutti gli effetti un'applicazione nativa, perché noi sappiamo che per Windows 10 appunto, ma era già possibile per Windows 8, è possibile creare applicazioni non solo con C# e Xamarin, ma anche appunto con HTML5 e JavaScript. Nello specifico entra in gioco qui una libreria che si chiama WinJS, che è la libreria appunto per sviluppare applicazioni native Windows con HTML e JavaScript. Abbiamo a disposizione appunto WinJS, quindi abbiamo a disposizione veramente tutto quello che ha a disposizione un programmatore Windows Phone o Windows 10 o Windows Phone 8, quello che è, con veramente una quantità di API incredibile. Quindi possiamo veramente gestire qualunque cosa. Chiudo parlando del discorso responsive, cioè del fatto che ci troviamo ad avere a che fare con dispositivi di diverse dimensioni, ok? Dispositivi, Windows 10 ha appunto portato questa novità, se vogliamo, un solo sistema operativo per tutti i tipi di dispositivi, con diverse tipologie di interazione con l'utente, ok? Che partono dalla voce con Cortana, dal touch, il mouse, la tastiera e quant'altro. Le API messe a disposizione su WinJS ci permettono di accedere anche a tutto questo, quindi possiamo creare delle applicazioni particolarmente ricche lato Windows, se vogliamo, e la responsività che già il web porta con sé, a me viene in mente Bootstrap, che è forse il nome più conosciuto da questo punto di vista, ma già anche con altri strumenti, è naturale, è sempre stato pensato questo problema della responsività. Quindi abbiamo già tantissimi strumenti messi a disposizione dal web, open source e quant'altro, per gestire questo tipo di problematica. Per esempio, mi viene in mente anche Continuum, questa funzionalità eccezionale del Lumia 950, con la responsività web all'interno di un'applicazione Cordova è risolta in modo del tutto naturale, quindi si adatta in modo del tutto naturale alle diverse risoluzioni. E qui ti ho battuto, mi dispiace, c'è poco da fare.
Che perché effettivamente molte delle novità della Universal Windows Platform in ottica di layout responsive e quant'altro sono proprio ispirate dal mondo web, quindi le novità dell'OXAML, dei trigger, sono fondamentalmente quello che è il responsive design del web. Il fatto che si fa capability detection piuttosto che browser detection, quindi sono tutti concetti del web portati nel mondo dello sviluppo client.
Sì, diciamo che noi abbiamo dovuto soffrire per arrivare.
Esatto.
A voi
noi abbiamo
trovato facile.
Tutto pronto.
Esatto. Avete fatto da apripista.
Da apripista, sì. Esatto.
Per quanto riguarda Xamarin, allora Xamarin non è uno dei punti di forza di Xamarin è sicuramente quello delle performance, perché fondamentalmente Xamarin usa le stesse tecnologie di compilazione native. Quindi su iOS il pacchetto viene compilato in modalità ahead of time, quindi viene creato direttamente un pacchetto eseguibile nativo, mentre su Android viene usato la compilazione just in time, quindi viene creato un pacchetto che contiene del codice intermedio che poi viene compilato in nativo dalla virtual machine di Android la prima volta che l'applicazione viene eseguita fondamentalmente. Quindi rispettando gli stessi approcci utilizzati dai tool nativi si ottengono performance esattamente uguali a quelle di un'applicazione nativa. L'unico overhead è dato dal fatto che siccome Xamarin deve includere tutto ciò che è il mondo del framework.NET, i pacchetti tendono ad avere una dimensione di 7, 8, 9 mega circa maggiore rispetto a quello di un pacchetto nativo. Anche per quanto riguarda le funzionalità native non c'è nessuna limitazione, proprio perché soprattutto se parliamo di Xamarin tradizionale, quindi non Forms, fondamentalmente stiamo scrivendo delle applicazioni native usando un altro linguaggio. Quindi gli strumenti del design, ad esempio, sono gli stessi, per cui su Android lavoriamo con il file XML, su iOS usiamo le storyboard, il designer di iOS, quindi non abbiamo alcuna limitazione, così come facciamo il design di un'applicazione Android in Java, la possiamo fare per Xamarin, anzi, essendo basato sulla XML, possiamo prendere la XML di un'applicazione Java e portarla dentro un'applicazione Xamarin senza nessun problema. E tutte le API native della piattaforma vengono riportate con dei binding in C#. Quindi, ad esempio, il concetto di activity di Android ha un equivalente in C#, che è un API con lo stesso nome, con le stesse proprietà, con le stesse funzionalità, ma che si usa con sintassi C# e non sintassi Java. Quindi anche qui, che è quello che poi dicevamo un po' all'inizio, bisogna conoscere le piattaforme, certo. Perché bisogna conoscere le API di Android, le API di iOS, come funziona il mondo, ma ci lavoriamo usando C#, usando il framework.NET. Quindi massima flessibilità, massima libertà di utilizzare tutte le funzionalità. Tra l'altro uno dei punti di forza di Xamarin è che la piattaforma viene aggiornata in maniera costante rispetto alle novità che rilasciano i team. Quindi esce la nuova versione di iOS o la nuova versione di Android e tipicamente il giorno stesso Xamarin rilascia un aggiornamento con le nuove API introdotte. Per cui a volte uno dei freni a utilizzare questo tipo di tecnologie è che gli sviluppatori dicono ma cavoli, però esce una nuova versione con delle nuove funzionalità, io magari devo aspettare 1, 2, 3, 6 mesi che questo middleware venga aggiornato. Con Xamarin fortunatamente non è così, abbiamo il supporto praticamente lo stesso giorno.
Ottimo, sì, questo è sicuramente un grosso vantaggio, un grosso punto a suo favore.
Sì, perché risolve di solito i grandi problemi dell'approccio cross-platform sono tre: le performance, l'accesso alle funzionalità native e il fatto di usare quelli che vengono chiamati middleware, quindi degli strati che si pongono in mezzo tra lo sviluppo e il nativo, appunto che non comportino un ritardo e un rallentamento nello sviluppo, per cui io non devo essere penalizzato rispetto a uno sviluppatore nativo. Xamarin fortunatamente risolve tutti questi tre problemi.
Se posso aggiungere un altro aspetto che non abbiamo trattato, è quello della personalizzazione grafica in base al sistema operativo. Diciamo che già Xamarin nella versione precedente mi sembra portava molto a questo, giusto?
Sì, Xamarin lascia proprio lasciando gli strumenti nativi, quindi il designer di Android e di iOS, fondamentalmente hai la libertà di realizzare la tua applicazione come vuoi e anche in maniera differente per le piattaforme.
Chiaro,
quindi tu puoi avere una base di logica che ricicli, ma puoi decidere che l'applicazione iOS ha un layout diverso da quello di Android, diverso da quello di Windows, perché vuoi dare un'esperienza utente molto coerente con la piattaforma.
Esatto.
Sì, esatto, sì.
La stessa cosa immagino anche con Xamarin Forms sia una cosa analoga. Ci sono delle librerie, a me viene in mente Ionic per esempio, che fanno sì che i diversi componenti si comportino in modo diverso a seconda del sistema operativo in cui ci troviamo. Quindi si riesce a simulare questo aspetto anche con Cordova. Sicuramente con Cordova ci troviamo meglio se vogliamo dare un look and feel analogo a tutte le piattaforme per la nostra applicazione. La personalizzazione comincia a diventare un attimino più complicata, perché comunque dobbiamo ovviamente differenziarci in base alla piattaforma, quindi alla fine vuol dire lavorare molto sui fogli di stile, sulle modifiche dell'aspetto, il posizionamento e quant'altro. Mi viene in mente anche solo il tasto back, che per esempio per iOS deve essere presente nell'interfaccia, mentre invece per Windows Phone non deve essere assolutamente presente.
Sì, è che poi alla fine uno anche, proprio perché l'approccio è simile, uno ha anche dei punti di forza, ma allo stesso tempo dei limiti di Xamarin Forms. Xamarin Forms è ottimo se devi fare delle applicazioni con un'interfaccia analoga, perché comunque i controlli, come usando framework come Ionic, vengono comunque renderizzati rispettando quelli nativi, quindi la coerenza della piattaforma viene mantenuta, però lo stile, la navigazione, la suddivisione, la user experience deve essere la stessa. Se incominci a voler dare una user experience diversa su tutte le piattaforme, allora forse è meglio spostarsi su Xamarin tradizionale, che comporta più lavoro ma ti permette di arrivare al 100% sulla personalizzazione che vuoi ottenere.
Certo. Allora, in realtà in parte avete anticipato la mia ultima domanda. Concludiamo dicendo a chi consigliereste di utilizzare Cordova, a chi consigliereste di utilizzare Xamarin. Quindi diciamo che con tutta la parte di user experience e user interface avete un po' anticipato. C'è qualcosa che volete aggiungere?
Beh, allora, per quanto riguarda Cordova, sicuramente è richiesto una buona conoscenza di quella che è JavaScript, ok? Quindi mi aspetto che mentre sul web magari il JavaScript viene utilizzato con più sufficienza, se vogliamo, in alcuni casi, cioè magari per fare qualche piccola animazione, il classico pezzettino di JavaScript copiato e incollato va bene, non lo tocchiamo più. Ovviamente qui si sta parlando di una vera e propria applicazione mobile e quindi dobbiamo conoscere bene quello che stiamo facendo, quindi JavaScript è un aspetto molto importante da conoscere, quindi a chi lo consiglierei? A chi conosce JavaScript come si deve, quindi a un programmatore JavaScript, o comunque a chi lo vuole conoscere, quindi ne approfitta appunto per impararlo. Con tutti i suoi pro e contro JavaScript, perché comunque JavaScript è uno dei linguaggi forse più discussi da sempre, no? Per i suoi pro e i suoi contro, insomma.
Ho fatto un esame intero all'università.
C'era una bellissima immagine dove veniva riportato un libro JavaScript e poi c'è di fianco il libro, la parte buona di JavaScript, che è meno della metà come dimensioni, quindi... Sì, è molto discusso come linguaggio, non c'è dubbio.
Sì, da qui probabilmente anche il nascere di molti progetti come TypeScript.
Io assolutamente adoro TypeScript, perché ci permette di mettere un po' di ordine, soprattutto quando si lavora in team. Con JavaScript diventa complicato, chiaramente.
Sì, poi credo che sul mondo Cordova possa dare una mano ulteriore, perché sul mondo... Comunque si sta parlando di mondo mobile, quindi c'è una gestione del progetto con una struttura più da applicazione che da sito. E quindi se nel mondo JavaScript su un sito dove magari sono solo delle porzioni o comunque c'è un'integrazione con anche tanto server side e quant'altro, può TypeScript essere un valido aiuto, ma magari non è indispensabile al 100%, magari sullo sviluppo mobile, che invece alla fine stai facendo un'applicazione, può dare una grande mano, dare un po' più di ordine.
Sì, sì, come cioè si vale il discorso delle single page application, se vogliamo, no? Alla fine quello che noi andiamo a costruire è proprio un'applicazione scritta in JavaScript, c'è poco da fare. E quindi, vista la complicazione di JavaScript, TypeScript ci può essere di grande aiuto per obbligarci a fare le cose bene, ma non solo obbligarci, ci dà quello che è lo step di compilazione, che aiuta tantissimo nella vita, cioè gli errori di compilazione ci salvano la vita. Insomma.
Assolutamente
chiaro,
sì.
Chiaro. E per quanto riguarda Xamarin, sicuramente il consiglio è a tutti quelli che hanno già una competenza forte sul mondo C Sharp, sul mondo Visual Studio, sul mondo Microsoft e si occupano di mobile. A chi ha sia sviluppatori indipendenti ma anche aziende o quant'altro hanno l'obiettivo di cercare di ottimizzare lo sviluppo dell'applicazione, quindi vogliono, magari non sono particolarmente interessati a tecnologie web perché hanno già un forte know-how C Sharp, o magari vogliono arrivare proprio molto nello specifico della piattaforma, sia a livello di UI che a livello di API e così via, però allo stesso tempo non vogliono avere l'onere di dover mantenere tre basi di codici completamente diverse. Quindi se avete già un background C Sharp o vi trovate in questo scenario, Xamarin è sicuramente una tecnologia da prendere in considerazione.
E poi immagino anche se voglio una base di codice che sia utilizzabile anche al di là del mobile. Quindi per esempio per un'applicazione che gira lato server, per un'applicazione che gira su un PC tradizionale.
Sì, assolutamente. Comunque da qualche anno a questa parte Microsoft ha introdotto il concetto di Portable Class Library, che sono queste librerie che possono contenere codici che può essere condiviso. Noi stiamo parlando di mobile, quindi parlo di Xamarin Android, Xamarin iOS, Windows 10, però in realtà una Portable Class Library è indipendente, quindi se ad esempio c'è della logica per comunicare con dei servizi REST, posso utilizzarla in un'applicazione WPF, in un'applicazione ASP.NET Web, tantissimi scenari.
Ok, allora la puntata è stata un po' lunga, però direi che è stata assolutamente molto molto interessante. Abbiamo chiarito diversi dubbi, diversi aspetti, che comunque sono domande che arrivano spesso dagli sviluppatori, dagli studenti, dalle persone che comunque vogliono avvicinarsi allo sviluppo cross platform e devono fondamentalmente decidere quale tecnologia cominciare ad utilizzare.
Io concludo dando la maglietta di Tech Heroes a Gabriele, perché Matteo credo che ne abbia una collezione.
Sì,
ormai.
No, ma poi io sono fedelissimo, cioè io era solo nascosta, ma in realtà Tech Heroes è dentro, sempre. Tech Heroes inside.
Okay. Grazie mille, è veramente un onore, è un piacere.
E a questo punto direi che possiamo salutare tutti e concludere. Gabriele, a te l'onore del buzz.
Grazie. Ciao a tutti.
Ciao.